Bene, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, oggi ho pubblicato nell'articolo di presentazione del programma della radio un articolo appunto dal titolo Strane coincidenze. E in verità mi sto trovando con l'amico Dario, con il quale apriamo la seconda puntata della rubrica Esoterismo e dintorni. Ciao Dario.
Ciao.
Bene.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Sì, mi sono trovato con l'amico Dario, come dicevo, in una coincidenza in cui ho proposto un argomento e in cui anche lui giustamente, come dire, ci siamo incontrati. Ecco, quindi questa piacevole coincidenza ci porta a fare, a proporre una puntata che dal titolo Tradizioni sul post mortem. Va bene Dario?
Sì, sì, va bene, va bene.
Tradizione.
In tanti modi, ma la sostanza è quella, insomma.
Ecco, il tutto è venuto da un commento, anzi da un post pubblicato dall'amico Dario sulla sua pagina Arcana Arcanissima di Facebook, dove il suo marito della Croix, eccetera, eccetera. Dai Dario, ti passo il testimone.
Sì, va bene, grazie. Ma allora, il testo di cui parli Emilio è appunto una recensione che ho fatto su questo testo curioso di una suora che ebbe insomma rapporti con una consorella morta qualche anno prima che le parlava dal purgatorio. Sono testimonianze non uniche, ma certamente non frequenti, non negate dalla Chiesa, e molto curiosa, no? Diciamo, il discorso è decisamente monastico, legato alla vita conventuale e all'immaginazione, insomma, collegata col tipo di tradizione. Il testo come documentazione è molto interessante, consiglio di leggerlo, di leggerlo, si intitola Manoscritto del Purgatorio, insomma, no, non più stupido. Ma a parte questo, diciamo, questa è una delle tante cose. Poi ci sono tantissime tradizioni nel mondo, come sapranno un po' tutti, che riguardano il post-mortem, perché si dice, di là non è mai tornato nessuno, però poi tutti ne parlano, no? E allora, identificare il problema è fondamentale. Diciamo, questa trasmissione si chiama Esoterismo e dintorni, quindi è interessante capire che se c'è qualche cosa di fondamentale nell'esoterismo, quindi in una ricerca delle basi, insomma, della vita, della mente, dello spirito, è proprio la considerazione della morte, che è quello con cui comunque tutti si devono confrontare.
Prima o poi?
Prima o poi, però insomma, prima o poi tutti quanti. Diciamo che l'esoterismo, anche nel suo senso storico, i misteri antichi, insomma, nasce da quello, no? Perché se fosse solo per affrontare la vita ci sono tanti altri sistemi più interessanti, più fruttuosi, se vogliamo, no? Per arricchire, per vivere, per godere delle cose del mondo. Discutibile, ma insomma la mentalità comune la mette così. In realtà però tutti bene o male devono affrontare la morte. Allora, il discorso che porta all'esoterismo è che più o meno tutti o quasi tutti hanno sostenuto che ci si possa preparare alla morte e che sia meglio farlo, perché la morte opera in un certo modo tale da disgregare la mente ordinaria, e quindi la persona, se non è preparata ad affrontare questa cosa, può trovarsi a disagio e vivere anche esperienze sgradevoli. Quindi, come possiamo inquadrare il problema? Allora, intanto c'è tutta una bibliografia di riferimento basilare che uno vuole può affrontare, no? Il testo più famoso di tutti è forse il Bardo Zedol, cioè il libro tibetano dei morti.
Sì, 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 sì.
In italiano c'è una quantità di traduzioni, c'è quella famosa di Giuseppe Tucci, ce n'è uscita una recente che mi pare bella, non se non l'ho comprata ma non l'ho ancora letta, c'è una fondo di Coleman che è molto ben commentata, eccetera. Ce n'era addirittura una psichedelica di Alpert, di Modiliri e un altro che non ricordo, insomma, no. Comunque, che vabbè, lascia un po' il tempo che trova, perché è un altro approccio. Comunque, questo è il, diciamo, il testo più famoso. Poi però ci sono altre cose, per esempio c'è, non lo so, il libro dei morti egizi, no? Che è molto più difficile da, da seguire, perché è tutto fatto di immagini, di miti, quindi diciamo si può ottenerne qualche cosa di utile se lo si paragona con gli altri, no? Poi c'è una quantità di documentazioni buddiste, per esempio, c'è, io guarda, ce l'ho davanti agli occhi, c'è un libro che non è un granché, però è curioso, il libro giapponese dei morti, no? Poi ce n'è un altro che è uscito in francese, Lumière sulle Tibois, Tableau de la Transmigration Bouddhique di Paul Mus, che è un erudito incredibile, e questo riportava tutta una serie di testi buddisti, birmani, di varie, insomma, nazionalità, cambogiane, eccetera, sugli inferni buddisti, sull'aldilà buddista. E poi ci sono le cose delle tradizioni cristiane, le Ars Moriendi, no? le Dante stesso, no? Nella Divina Commedia, pure si ispira a certe tradizioni, come i racconti sul purgatorio di San Patrizio, il posto di San Patrizio, ci sono dei testi medievali, che c'è anche nell'antichità il sogno di Scipione, di raccontato da Cicerone, no? Da Macrobio, mi pare. Il sogno di Scipione, che è uno che si sveglia sulla pira, lo credevano morto, si sveglia e racconta cosa ha visto. Allora, tutta questa base per dire che c'è tutta una letteratura che ne parla. Cosa possiamo dedurre? Possiamo dedurre che ci sono alcuni aspetti standard. Anzi, cominciamo dall'altra parte. C'è tutto un aspetto mutevole che cambia da tradizione a tradizione. Questa è la raffigurazione delle figure, le persone che si incontrano, le cose che si sentono, gli insegnamenti, eccetera. Cioè un buddista incontrerà figure buddiste della sua tradizione, un cristiano incontrerà cristiani, un taoista incontrerà taoisti e così via, no? Quindi ciascuno vivrà, per quel che risulta dai racconti anche di coloro che sono andati in punto di morte, no? Che ci sono decine di migliaia di testimonianze su questo, gente che
sì, di gente
in coma,
che è tornata, diciamo così. Che si è affacciato un attimo.
Non è la morte, però è andata vicina.
Sì,
allora
sì.
È chiaro che il racconto di queste persone dipende dalla loro tradizione.
Cioè
non,
certo.
Non è che un italiano cattolico muore e comincia ad avere visioni buddiste in lingua pali o in sanscrito o in cinese. No, vive secondo me. Quindi c'è un aspetto che dipende dalla tradizione, dalla consuetudine mentale, dalla consuetudine spirituale con una certa tradizione. Poi però ci sono delle cose oggettivamente ricorrenti, ed è la parte più interessante.
Che non dipendono dalla cultura personale.
Che non dipendono, o dipendono solo parzialmente dalla cultura personale. Cominciamo dalla parte peggiore. Tutti quanti parlano degli inferni. Questa cosa che viene raccontata come una fissazione cattolica, eccetera, in realtà anche nelle tradizioni di cui si parla, come se fossero filosofiche al 100%, lontane da questa mitologia, eccetera, in realtà hanno delle descrizioni degli inferni che sono anche peggiori di quelle Dante Alighieri. Per dire, ti cito dalla quarta di copertina del libro giapponese dei morti di Genshin. Vermi dal becco duro come diamante che perforano la pelle, tritano le ossa e succhiano il midollo, dannati, scarnificati, obbligati a ingurgitare il proprio sterco bollente, sospesi a reti arroventate, fatti a pezzi da lame affilate, eccetera, eccetera.
Wow, Dante Alighieri era proprio un novellino a confronto.
Dante Alighieri era un novellino. Nei testi buddisti, birmani che ho, si parla di gente infilati dentro alberi di lame, praticamente tutto l'immaginario sulle torture orientali è stato applicato e sviluppato in queste visioni, che però sono visioni. Questo cosa ci dice? Beh, naturalmente questa è la parte negativa, poi invece ci sono parti molto più positive di gente che, arrivando alla morte in un altro stato, sperimenta situazioni molto meno drammatiche, insomma, no? Fino al punto di chi non passa per tutto questo giro. Allora, per esempio, nel Bardo Turtle c'è una, proprio all'inizio, si dice con chiarezza, tipo diventando dei morti, no? Si dice con chiarezza che insomma l'uomo che morendo, dicono morendo ti appare una luce bianca, una luce intensissima, quella è la luce della coscienza. L'uomo, il morente, la donna, l'uomo, il morente che riconosce quella luce della coscienza come tale, è immediatamente libero, sfugge tutto il destino successivo, quindi ottiene l'illuminazione praticamente, ottiene la libertà e entra immediatamente in uno stato, noi lo definiremmo divino, insomma, gli indù parlano di liberazione, eccetera. Quindi il problema del post-mortem di tutte le varie forme non riguarda questo, riguarda tutti quelli che in realtà non hanno saputo, non hanno potuto, non hanno saputo più che altro, non hanno voluto raggiungere una unità interiore per cui si spaventano della coscienza, cioè gli appare Dio, gli appare la luce della coscienza e questi si spaventano, si ritraggono, scappano. Allora da questa fuga viene tutta la drammaturgia che ne segue, che verrà descritta in termini cristiani a un cristiano, buddista a un buddista e così via, no? Poi ci sono certe esperienze intermedie, per esempio molti che arrivano dal post-mortem, che hanno episodi di coma, no? Dicono, parlano di un tunnel, morendo avrebbero avuto l'impressione di attraversare, di passare per questo tunnel che portava, non si sa bene, a volte in cielo, a volte dall'altra parte perché non arrivano, ma insomma c'è questa idea. Questo può essere collegato magari all'idea indù, che, per cui dice che lo spirito del saggio insomma esce dal capo, insomma. Altre uscite molto più ingloriose per le persone che non hanno raggiunto
un livello così. Mi ha fatto venire in mente una frase di Battiato, che lui diciamo si è avvicinato molto all'esoterismo da vari punti di vista, in particolare attraverso una via buddista. Lui diceva, l'ho sentito in un'intervista, che in punto di morte ci sono alcune persone in cui la cui anima esce dai piedi e quelle vanno all'inferno, ed altre in cui esce dalla testa e quelle vanno verso un mondo migliore, superiore, dove si sta un po' meglio, molto meglio, ecco. Cioè,
esatto, questa è una delle tante raffigurazioni possibili, sono sempre immaginazioni,
sì,
non prendiamo
sì.
Mai per la letta. Sono, diciamo, immaginazioni che rispondono allo stato di coscienza. Allora, a seconda di come sei tu, il tuo immaginario, no, si condensa in un modo o nell'altro e ti collega a ciò con cui ti sei identificato. Se tu hai cercato Dio tutta la vita seriamente, non da ipocrita, avrai un'impressione di elevazione, no? Quindi questa idea di togliersi, di elevarsi alla comunità del capo è probabilmente giustificata ed è anche probabile che corrisponda a una precisa sensazione, no?
Sì,
perché per
sì.
Esempio gli ebrei parlano di centinaia, non mi ricordo più, ho sempre ricordato ma non mi ricordo, di un certo numero di possibilità di morte, le hanno proprio elencate, no? Vanno dalla morte nel soffio, in un soffio, cioè senza nessun dolore, alla morte che si consegue con una specie di strangolamento. Anche lì dipende dalla situazione e dall'evoluzione interiore del morente, no? Quindi chi arriva alla morte avendo seguito un progetto di vita corretto, degno, onorevole, non ha paura della morte, quindi è probabile che trapassi, al di là di cosa può fare il suo corpo, intendiamoci, perché magari c'è l'agonia, ma queste sono cose fisiologiche, no? È probabile che trapassi comunque senza nessun tipo di angoscia. non è così costante, perché per taluni, anche santi, si parla proprio di angoscia dell'ultimo minuto, però non è mai l'ultimo minuto, diciamo è il penultimo, è come se attraversasse un'ultima prova, no? Appare il diavolo, appare le cose. Però non all'ultimo istante, come una tentazione che si presenta. C'è anche un racconto di cui si dice che quando morì, insomma, poi una morte relativa perché c'è una scensione della Vergine Maria, no? E il diavolo si affacciò ma non gli fu permesso di entrare dove stava la Vergine Maria, no? Quindi no, tutto dipende dal tipo di vita che si è condotto. La raffigurazione della tradizione. Quindi, cos'è che determina probabilmente il destino per morte? L'etica. Il fatto che uno sia stato fedele, coerente, che abbia cercato di unificare la sua vita intorno a un polo spirituale, ma anche se non è cosciente, diciamo. No? Cosa significa? Uno che fa questo tentativo è anche uno che si comporta decentemente, non dal punto di vista formale, ma dal punto di vista sostanziale, no? Quindi è uno che non deruba i deboli, che non opprime i deboli, che non impone le sue posizioni con la violenza, che non
fa
congiungere agli altri, le solite cose.
Mi permetto di aggiungere, non è una questione di conoscenza.
No, è una conscienza pratica, diciamo.
Ecco, sì, infatti.
La conoscenza può venire utile a seconda di come uno ha fatto. Per esempio, io ho 67 anni, ho cominciato a leggere, che avevo 8 anni, ma ho smesso. Il leggere fa parte della mia natura, lo studiare fa parte della mia natura. Però c'è gente che, ovviamente non so,
non legge,
sociali, no? Non legge affatto, ma in compenso fa altro tipo di attività, può essere un'attività artigianale, no?
Sì, sì.
L'aspetto migliore, per esempio, della mortuaria è proprio quello, consentire, almeno in origine, non dico di quello attuale, consentire a chi conduceva un certo tipo di artigianato, di professione, di appaiare, come dire, una specie di rituale, di memento spirituale, no? Che lo accompagnasse nel suo lavoro. Ma i santi sociali si sono occupati dei poveri, eccetera, che occuparsi dei poveri, occuparsi dei sofferenti è una preghiera in sé, quindi non c'è nessun bisogno. Poi c'è chi nasce, perché non siamo tutti uguali, no? C'è chi nasce con questa spinta allo studio, alla ricerca, e per lui può essere invece fondamentale lo studio. Cioè non bisogna mai pretendere che tutto sia per tutto, sia uguale per tutti, no? Io penso che siamo tutti mediatori nel luogo in cui siamo, nella situazione in cui siamo. Noi dobbiamo da un lato evolvere noi stessi e dall'altro rapportarsi all'ambiente. E poi c'è chi nasce con un talento musicale, c'è chi nasce con un talento, non so, pittorico, c'è chi nasce con un talento sociale, c'è chi nasce con qualche altra possibilità, insomma, no? Quindi ognuno svilupperà il suo talento. C'è anche la parabola nel Vangelo, no? Bisogna sviluppare i talenti, non chiuderli e nasconderli. Se uno nasconde i talenti,
questa è la parabola delle sette vergini.
Anche, ma c'è anche quella proprio di quello che affida 10 talenti a un servo.
Sì, è vero, l'altra, sì, sì.
E poi quello che gli ha dato solo uno per paura lo nasconde, e allora gli viene tolto anche quello.
Sì, infatti.
Perché non bisogna essere bloccati dalla paura, bisogna essere... Allora, chi ha 10 talenti deve svilupparli i 10, no? Chi ne ha 5 ne svilupperà 5, chi ne ha 1 deve sviluppare quell'1, non può nascondersi dietro paura, no, nella vita non è così, bisogna svolgere i propri compiti. Quindi gli Hindu hanno sempre chiamato questo il Dharma.
Sì, il Dharma.
Senza il Dharma. No, chi rispetta il Dharma va in paradiso, va, si libera, adesso bisogna poi vedere le varie declinazioni, insomma, no, delle tradizioni. Però è quello l'aspetto fondamentale. Uno si trova in una certa situazione, nella situazione in cui si trova deve fare il suo meglio. Fosse anche nato in mezzo ad una tribù di briganti, per dire, ha sempre un modo per fare il suo meglio in quella situazione in cui si trova. Quindi anche il brigante che nasce così, che non è colpa sua perché c'è nato, può trovare la sua liberazione. Non c'è mai una situazione definitiva se lui stesso non decide di smettere di cercare, insomma, no? Quindi, per cui è fondamentale ricordare questo. Da un lato, uno non riesce a immaginarsi la morte, perché? Perché la morte è qualcosa che distrugge la mente fisica. La nostra mente è tutta intessuta sullo spazio-tempo, sulla situazione in cui siamo, sulla nostra lingua, sulle nostre relazioni. Tutte cose che la morte distrugge. Quindi non è immaginabile che quanto sopravvive alla morte abbia le stesse caratteristiche percettive della vita ordinaria. E questo poi l'hanno detto tutti, no? Tutti quelli che hanno sperimentato un'esperienza di post-mortem, eccetera, dicono che è molto difficile rendere quello che si vede, insomma, non è uguale. Ma non è uguale, e teniamo conto che questi racconti appartengono sempre a una fase, a una prima fase, no? Perché il morto poi non è del tutto morto in quanto torna indietro. Quindi è invece probabile che chi poi muore per davvero abbia necessità di un tipo di percezione completamente differente, per cui non è utile la percezione ordinaria. C'è un monaco bizantino, un grande scrittore bizantino, Nicola Cabassica, che aveva scritto un libro in cui sosteneva una cosa molto interessante, io lo cito spesso, che lo scopo della vita presente è sviluppare gli organi di senso della vita futura.
E questo è molto vicino al pensiero di Steiner.
Può essere. Sì.
Perché lui parlava di sviluppare un corpo spirituale in cui ci sarebbero stati, questo corpo avrebbe avuto dei sensi spirituali equivalenti a quelli fisici, del mondo fisico, però chiaramente in una dimensione dello spirito. Lui diceva che di imparare.
Steiner immagina troppo. Steiner descrive come Swedenborg, no? Descrivono una situazione come se la vedessero, senza rendersi conto che in questo c'è una parte enorme di loro immaginario personale, insomma, no? Cioè l'immaginazione di Steiner, come quello di Swedenborg o di chiunque altro, ha una grande, una parte della cultura di partenza, insomma, no? Però l'idea è la stessa, sì,
ecco.
Poi come venga descritta e declinata, secondo me è lì a non dare un po' i numeri, sono un po' trascinare. Però l'idea è quella. Cioè tu entri in uno stato, ammesso che si possa dire entri in uno stato, in cui non valgono le tue percezioni comuni. Nel caso del testo che tu citavi, no? Il manoscritto del Purgatorio, è un po' diverso, nel senso che è come se la monaca de punta che racconta, la monaca viva, quello che le sta succedendo, eccetera, viva uno stato intermedio, insomma, in cui in qualche modo non ha ancora abbandonato la sensorialità di tutti i giorni. C'è una quantità di tradizioni anche su questo, no? Dall'idea dei fantasmi che girano nei cimiteri, nelle case abbandonate, okay? O alle impressioni che tantissima gente, io ne ho conosciuto, anche avuto, no? di percepire i morti, insomma, no?
Sì, sì.
E si direbbe che entro certi limiti vi possono essere dei rapporti, da non confondere con lo spiritismo, che non c'entra assolutamente niente.
Certo.
Ci possono essere dei rapporti in cui tu avverti la presenza o per una particolare concessione, o per una necessità spirituale tua, o per una necessità spirituale anche magari del defunto. Difficile esprimersi in maniera tassativa di questo, non abbiamo nessuna prova, ma dalle molteplici testimonianze dei secoli si diretta. Quindi sembrerebbe che vi sia una certa possibilità, non perché si decida noi, ma perché la provvidenza, insomma, per le sue ragioni lo concede, di avere qual- anche qualche sensazione, qualche rapporto con qualcuno, con qualche momento, no? E questo maschio del purgatorio sarebbe un aspetto di questo.
Certo, allora,
è chiaro.
Sì.
Questo manoscritto del purgatorio è chiaro che una gran parte appartiene al fatto che di scrivere una monaca, quindi tutto viene raffigurato secondo i concetti proprio di un convento, insomma i problemi sono quelli, no? E c'è sempre, al di là però della formulazione, c'è il fatto in sé del contatto possibile, anche se è raro. E viceversa c'è quell'altro di cui parlavamo, che è il fatto di poter sviluppare un modo di percepire che poi che permetta di affrontare il post-mortem. E poi qual è? Per esempio, quando gli antichi, ma lo diceva Platone, ma lo dicono anche gli Shiva Sutta, che io ho studiato per 30 anni, insomma, no? La conoscenza vera e propria, la conoscenza reale, è stupore, meraviglia.
Il famoso wow.
Quello connota la conoscenza. Quando uno conosce qualche cosa si meraviglia.
Sì.
Non è una cosa che si può andare progressivamente, no? La meraviglia cambia la mente.
Allora, sì, è un salto,
Come?
È un salto.
È una trasformazione, possiamo parlare in termini alchemici, è una trasformazione alchemica della mente. Quindi la mente, stupendosi, cambia insensibilmente, da prima, poi sempre di più, cambia. E cambiando cosa succede? No, non che succedano miracoli di per lì, insomma, succede che si rende conto, cioè dedica, diciamo, spazio a qualche cosa che non è immediato percepibile, no? Avendo esperienza dello stupore, avendo imparato a connettere queste sensazioni e a riconoscerle come tali, la sua visione del mondo cambia, perché mette nella coscienza degli aspetti che gli altri non mettono, semplicemente, no? Quindi
certo, io Dario ti devo un attimo interrompere, perché veramente è un vero peccato, ma possiamo continuare sempre questo discorso nella la prossima settimana.
Possiamo continuare sì, anche perché vorrebbe forse la pena, perché è un tema, è il tema fondamentale, diciamo, questo.
Certo, la morte è il tema della vita, dell'esistenza.
Eh sì, ma sono connessi. La morte non è se non una trasformazione della vita, quindi è come dire, tu apri una porta di qua e ti trovi di là. Ecco, cos'è la porta? Cos'è di qua? Cos'è di là? È la domanda fondamentale, direi, no?
Infatti, io ti ho ascoltato attentamente, ho cercato di interromperti poco, perché sentivo che l'argomento, parlare della morte, voglio dire, è difficile, è complesso, poi parlare in modo anche da poter comunicare in maniera semplice dei concetti complessi, voglio dire.
E anche quindi, perché, scusami, dicono una cosa, quello che complica la vita tanti è che non, ovviamente tutti cercano di descriverti il problema nei termini della propria tradizione d'appartenenza,
ecco,
che ha ognuna delle quali, insomma, è caratterizzata da un tipo di logica, di idee, di dogme, eccetera, tutti perfettamente giustificati nell'ambito di quella tradizione. Ma se uno vuole applicare questa all'esperienza, un cristiano vuole applicare le sue descrizioni all'esperienza di un buddista, non funziona, insomma, no? Quindi bisogna anche avere un po' il senso del limite di quello che si usa e di fino a che punto può servire.
Certo, un cristiano non potrà mai attraversare il bardo.
Come?
Un cristiano non potrà attraversare il bardo. Per lui è un fatto.
Ma un cristiano vive l'esatta esperienza corrispondente, solo che lo chiamerà purgatorio.
Esatto. In questo senso non può attraversare, che non fa parte della sua, chiamiamola mentalità, va? Ok, giusto per capirci.
Sì, ma sai, il bardo è la descrizione da parte di chi lo guarda, no? Perché poi in realtà è un seguito di esperienze, così come il purgatorio, così come... Cioè, chiunque più o meno hanno le stesse esperienze, vedono... c'è chi ha bisogno evidentemente magari di vedere delle esperienze anche distruttive, no? Allora lì la visione degli inferni, i purgatori, eccetera, c'è chi non ne ha bisogno, quindi non li vede, no? Ma al di là dei termini, al di là del discorso, cambia poco, insomma, quello che conta è andare avanti. Se uno non riesce ad andare avanti è proprio malmesso.
Vabbè, quindi tu come me sostieni che dopo la morte c'è altra vita?
Ma sì, ma non so chiamarla vita o che, ma
certo, non sappiamo com'è di preciso, però io sai che dico sempre, secondo me di là si sta talmente bene e questo giustifica il fatto che non si torna più indietro.
Sì, beh, questo è l'ipotesi migliore. Sai, c'è la teologia mistica, per esempio, no?
Sì.
Anche nel cristianesimo. C'è un testo famoso che ne parlava, la chiamava la nube della non conoscenza. Allora, diciamo, se la conoscenza è ciò che ti permette di interpretare il mondo, a un certo punto tu devi raggiungere una non conoscenza per oltrepassare questo mondo. Di fronte a Dio tu sei totalmente ignorante, devi renderti conto di questo. Allora, essendo non resistendo con le tue autoimmaginazioni, vieni compenetrato da Dio. Quindi il problema è quello, è che non si può ragionare di Dio o dell'aldilà con le categorie di questo mondo. Però da un altro punto di vista siamo praticamente obbligati a farlo, perché se no non riusciamo a parlarlo, donde tutta una serie di discorsi che io sulla guida di Socrate ho sempre definito euristici, cioè discorsi che non sono giusti in se stessi, ma che servono per far partorire la conoscenza, no? Maieutici.
Maieutici, sì,
sono discorsi,
sì,
che di per sé sono, non sono giusti, perché sono incompleti, sono imprecisi, sono troppo legati alla vita quotidiana. Però tramite quei discorsi lì, è un po' come un'ostetrica che usa del porcico, usa una serie di metodi per farti partorire e per farti nascere, no?
Bene.
E per farti la madre di partorire.
E su questa metafora della nascita, che guarda caso, la morte potrebbe essere un'altra rinascita, chiudiamo questa bellissima conversazione, Dario. Amiche e amici, proponetevi, suggerite per come continuare la prossima, magari se avete dei commenti scrivetele nel programma di domani. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao Dario.
Ciao, stavi bene, ciao.